La lingua batte.
Buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e benvenuti alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 tutta dedicata alla lingua italiana. Dopo la puntata della settimana scorsa, che come forse ricorderete è andata in onda dal vivo, dall'Auditorium Parco della Musica di Roma, siamo ritornati qui negli studi di Via Asiago, dunque non è più possibile incontrarsi di persona come invece è successo con tanti di voi e li ringraziamo che sono venuti a trovarci in occasione di libri come la Festa del Libro e della Lettura. Non è possibile incontrarsi di persona, ma noi siamo sempre raggiungibili ai nostri consueti recapiti, c'è l'indirizzo di posta elettronica, lalinguabatte@rai.it, c'è il gruppo Facebook, lalinguabatte-radio3. E poi appunto il sito di Radio 3, dove potete trovare tutte le vecchie puntate della trasmissione, vecchie si fa per dire, siamo appena oggi all'11ª puntata, potete scaricarle in podcast, potete riascoltarle dove e quando volete.
Il razzista, quando è veramente razzista, è convinto di non esserlo, nel senso che il razzista non vede su di sé il razzismo, capito? Non lo sa proprio che è razzista, mentre invece paradossalmente il negro sa perfettamente di essere negro. No, il negro quando la mattina si sveglia nella sua capanna d'ozio, Tom, prima di uscire fuori ad andare a cuocere l'esploratore nel pentolone, quando il negro se ne va davanti allo specchio e rimette a posto l'osso in testa, anello al naso, davanti a quel pezzo di specchio lo vede che è negro, cioè dico, tranne che non sia Michael Jackson, se ne rende conto. Invece il razzista no, è convinto di non essere razzista.
Giovedì scorso è stata la giornata mondiale contro il razzismo e per parlare di parole come negro, parole offensive, parole che possono ledere la dignità di una persona, ma anche più in generale del meccanismo linguistico cosiddetto di tabuizzazione, cioè quello per cui alcune espressioni non sono più considerate utilizzabili o non sono più considerate accettabili e vengono sostituite con altre che di volta in volta vengono appunto considerate migliori da un punto di vista sociale. Insomma, per parlare di tutto quello che ormai da qualche anno chiamiamo il politicamente corretto, abbiamo qui insieme a noi Federico Faloppa, che insegna storia della lingua italiana e sociolinguistica all'Università di Reading in Gran Bretagna e che da tempo si occupa di temi come questi. Cito soltanto un paio di titoli di suoi libri: Parole contro la rappresentazione del diverso nella lingua italiana e nei dialetti, Garzanti 2004, e poi più recentemente Razzisti a parole per tacer dei fatti, pubblicato dalla Terza nel 2011. Faloppa, partiamo proprio da qui. Il politicamente corretto è davvero, come sostengono in tanti e non da oggi, soltanto una moda e per di più una moda importata dagli Stati Uniti d'America?
Certamente il dibattito più recente è stato importato in italiano dagli Stati Uniti d'America, da un dibattito che si è sviluppato soprattutto verso la fine degli anni Ottanta e in quel paese. E noi abbiamo importato questo dibattito, temo però nella sua fase già deteriore e quindi assumendone gli aspetti più criticabili e anche le esasperazioni più evidenti. Detto questo però, non credo che ragionare di questi argomenti in generale e non soffermarci quindi soltanto sull'etichetta di politicamente corretto, ma vedere, capire quello che c'è sotto questa etichetta, non credo che questo risponda solo a esigenze di moda o di conformismo. Al contrario, credo che invece ci imponga una riflessione generale sui rapporti tra la lingua e i cambiamenti sociali in corso.
L'esempio tipico potrebbe essere proprio quello di negro, una parola che a lungo, per secoli, in italiano è stata non marcata, non offensiva, non deteriore, ma invece oggi è ormai, da qualche anno, inaccettabile. Federico Faloppa.
Sì, c'è sempre qualcuno che si difende dicendo ma etimologicamente negro è corretto e non ci problema, in italiano l'abbiamo sempre usato. Effettivamente è vero, insomma, etimologicamente questa parola è assolutamente utilizzabile, ma ci sono delle connotazioni negative, peggiorative, offensive che sono state associate a questa parola soprattutto nella storia più recente. E questo non è un discorso che importiamo soltanto dagli Stati Uniti. Non dimentichiamo che identificare una persona con il colore della pelle e poi associare a questo colore della pelle delle connotazioni negative attraverso anche l'uso di etichette come negro, appunto, può significare non dare dei diritti a questa persona, può significare avere degli atteggiamenti di razzismo, più o meno evidente, e appunto può significare anche una mancanza di ragionamento e di riflessione su questi aspetti.
E in effetti, in casi lontani da questo, diversi, ma che sempre sono riconducibili al politicamente corretto, si ha la sensazione che l'espressione corretta sia in realtà solo un modo per indorare la pillola. Penso al lessico di guerra, alla lingua bellica che abbiamo ascoltato negli ultimi anni. Neutralizzare il nemico invece di uccidere, danni collaterali, che poi in realtà è una devastazione, una distruzione di siti civili. Si parla di peacekeeping, cioè di mantenimento della pace, ma spesso si tratta di vere e proprie occupazioni militari e di guerra preventiva. Adesso va un po' meno di moda, per fortuna. Ecco, questa versione aggiornata dell'eufemismo può far comodo a volte alla stessa politica.
Questa associazione tra eufemismo e politicamente corretto ha una storia interessante che racconta, tra l'altro, molto bene un filosofo del linguaggio, Baroncelli, in un libro di qualche anno fa, Il razzismo è una gaffe. E non bisogna però, credo, indugiare troppo sul fatto che siano solo espressioni di comodo. Se noi cerchiamo una sostituzione o delle espressioni sostitutive, è perché queste espressioni nel tempo hanno assunto appunto delle connotazioni negative che sono entrate nell'uso, e quindi credo che faccia parte anche dell'economia linguistica cercare delle alternative in questo senso. E il politicamente corretto non è soltanto una questione di mode o di linguaggio o di isterismi linguistici. Io credo che appunto nasconda una riflessione sul rapporto tra la società, i cambiamenti sociali e la lingua, e anche ci obblighi a riflettere sui rapporti tra la maggioranza o le maggioranze che impongono una norma, anche da un punto di vista linguistico e terminologico, e le minoranze, quali esse siano, che invece queste norme in qualche modo le subiscono, ripeto, anche da un punto di vista terminologico.
Faloppa, nel gennaio 2005, è passato ormai un po' di tempo, ma l'episodio è molto significativo, l'Ente Nazionale Sordomuti indisse una manifestazione contro il fatto che il Ministero del Welfare voleva modificare il termine sordomuto in sordo preverbale. Il manifesto diceva: non è certo con nuove definizioni formali o terminologiche che si attueranno integrazione e pari opportunità. Al di là di tutto, le persone disabili preferiscono essere chiamate per quello che sono, sordi, ciechi, eccetera, eccetera, e non al negativo, non udenti e non vedenti. Dunque, qual è il rapporto tra le parole e i fatti? Non è che questa continua ricerca di una forma più elegante non nasconda invece proprio il fastidio di parlare di certe cose?
A volte forse c'è il bisogno, la necessità di nascondere una realtà che va edulcorata. Appunto, penso a un'espressione ironica utilizzata da un amico scrittore, Andrea Baiani, tempo fa, appunto per prendersi un po' gioco di queste mode, cioè diversamente occupato per parlare di disoccupati. In questo caso l'eufemismo non solo non serve a nulla, ma vuole attenuare una realtà che, appunto, di cui non vogliamo parlare perché è fastidiosa. Bisogna anche notare però che la ristrutturazione terminologica, lei ha accennato alle disabilità, altro eufemismo tra l'altro, per parlare di handicap, può essere una ristrutturazione che segue anche l'aggiornamento del pensiero scientifico e sociale rispetto ad alcuni temi. Le faccio un esempio: la stessa parola handicap o l'aggettivo handicappato, ma anche il poi diventato sostantivo, si riferivano, quando sono state adottate, all'intera persona, cioè una persona viene definita per il suo handicap, appunto, per una sua mancanza o menomazione. L'aggiornamento della discussione in ambito scientifico e sociale invece ci ha fatto riflettere sul fatto che le persone non andrebbero identificate con una caratteristica soltanto, cioè l'handicap non è una situazione ontologica, diciamo così, ma può essere una situazione circostanziale, legata a delle cause ben precise, a delle patologie ben precise e anche a un contesto sociale ben preciso, e quindi da qui la necessità di trovare altre espressioni che non solo mantenessero ovviamente una chiarezza semantica, ma anche che dessero quest'idea, cioè una persona non va individuata soltanto con quello che non funziona. E aggiungo due cose rapidamente: immigrati di seconda generazione, noi tendiamo a usare questa espressione forse per nascondere effettivamente qualcosa noi stessi, cioè che la legislazione nel caso di cittadinanza italiana andrebbe finalmente aggiornata, perché le persone di cui parliamo in questo caso non sono affatto immigrate, ma sono nate e cresciute in Italia, quindi italiani a tutti gli effetti. La seconda cosa è il binomio zingaro-nomade. Zingaro ha assunto storicamente delle connotazioni negative, si può vedere appunto in modo diacronico nella storia, ma a volte è più efficace invece di nomade, che noi crediamo essere un eufemismo gentile per parlare di una categoria di persone. Ebbene, nomade spesso veicola un'informazione sbagliata e nasconde una realtà, ovvero che non queste persone a cui ci rivolgiamo e di cui parliamo non sono affatto nomadi, ma anzi sono stanziali, anche loro cittadini a tutto campo. E invece noi, utilizzando nomadi, vogliamo relegare queste persone a una condizione di temporaneità e di appunto di nomadismo, e quindi ecco che non adottiamo, non cerchiamo politiche finalmente efficaci per cercare di costruire una società complessa e multiculturale.
Diete razziste tipo mangia in bianco, bibite razziste come Bianco Sarti, Monte Rosa, Monte Bianco, Monte Negro. Ah, Monte Negro c'è, ma l'hanno fatto amaro.